l'architettura che comunica, perché meno male tutte le riflessioni che ho sentito finora erano legate al tema del cosa me ne faccio dell'architettura, mm-hmm. quindi come progetto gli spazi, come vivo gli spazi, in che modo soddisfano i miei bisogni. Però allo stesso tempo è stato fatto l'esempio della casa del fascio e del liceo Volta. E chi ha fatto il Volta sa benissimo che se il liceo Volta fosse stato, avesse avuto sede al posto della Magistri, non sarebbe stata assolutamente la stessa cosa. Un contrasto che penso, che sento è tra l'architettura che è contemporanea, attenta alla funzionalità, e questi esempi, la casa del fascio per esempio e il Volta, è la distanza tra dell'architettura che voleva comunicare, per esempio la casa del fascio aveva lo scopo di essere l'incarnazione dell'incarnazione dell'idea che il fascismo voleva propagandare se stesso. Mussolini diceva il fascismo è la casa di vetro, la casa del fascio doveva essere visibile da ogni angolazione dall'interno e dall'interno all'esterno. Il liceo Volta nasce come convento, quindi come luogo di educazione, formazione e cultura religiosa, e diventa il Regio Liceo Imperiale, quindi luogo della cultura, formazione e educazione classica. Di conseguenza ha mantenuto molto quello che era il senso di istituzione, comunicazione verso la città. Il Volta diceva che si vantava di creare la classe dirigente di Como, di conseguenza aveva un suo scopo. La casa del fascio lo stesso, cioè l'introduzione del potere fascista all'interno della città. Oggi quanto ha senso parlare di un edificio abitabile, di una riprogettazione degli spazi legata anche alla comunicazione? Cioè, oggi si può parlare di un'architettura che ha qualcosa da dire oltre che da offrire?
Domanda difficile, perché appunto l'architettura che comunica è un'architettura che ha un suo perché, una sua, come si può dire, una sua natura, che però non è legata purtroppo alla funzionabilità. Mm-hmm. Alla funzionalità. È difficile, credo, unire le due, queste due funzioni che può avere l'architettura, proprio perché se comunica difficilmente può essere usata con uno scopo diverso da quello che sta comunicando, che è uno dei motivi per cui, ad esempio, appunto questa petizione per la casa del fascio la trovo molto adeguata, perché appunto metterci dentro degli enti istituzionali non ha né un senso, ma soprattutto stride con quello che con l'architettura che comunica e la funzione che doveva avere. Diciamo che vanno su due binari diversi, quindi io credo che sia necessario riuscire a non sovrapporli, proprio perché l'architettura che comunica ha una funzione che non può essere quella della fruibilità e della funzionalità, che è uno dei motivi per cui appunto non, sia il conservatorio di Como che il liceo classico dovrebbero avere delle sedi diverse da quelle in cui sono ora, proprio perché non era quello né lo scopo, ma soprattutto perché mettendoci dentro un'istituzione che non è in sincronia con quello che l'architettura voleva comunicare, è una sovrapposizione pericolosa. Proprio perché appunto dall'architettura che comunica, mettendoci dentro il liceo Volta, il liceo ha assunto una determinata connotazione sociale e anche personale, perché io credo che chi ha fatto il Volta si senta un po', insomma, anche un po' onorato di aver fatto il Volta. No, nel senso, è una cosa che ho riscontrato, no vabbè, con alcune persone conosciute, così si sentivano un po' rispetto, non so, chi ha fatto la Magistri o chi ha fatto la Ripamonti.
Ma anche per me, io sono del quale è torto e ancora adesso sono invidioso di quelli che hanno fatto il liceo classico. Senza da fare, ancora adesso è un caruccio che mi porto dietro. No?
Ma si è salvato.
Ma ce l'ho fatta. Tutti i miei amici erano del classico, ma io ero della Magistri Comacini, facevo il ferito di Dio. Però per cui appunto, mi fa piacere che ancora così oggi.
Sociale che poi arriva è sfalsato, non è più, non è né genuino, ma neanche, non ha neanche più senso d'essere a quel punto. Sì, il problema è che l'architettura comunica lo stesso.
Certo.
A questo punto.
Perché poi forse il problema vero oggi è che pensare un'altra utilità, un altro scopo a questi edifici che non sono più solo edifici è molto difficile.
Sì, perché che è male, il problema della riprogettazione, sì.
Infatti mi domandavo fino a dove potesse arrivare, perché il problema vero, per esempio, è lampante anche nella città di Como. A Como c'è se vogliamo chiamarlo scantinato, se vogliamo chiamarlo soffitta, ammuffita, rovinata, che è l'ospedale San Martino, sì, cioè l'ex nosocomio, manicomio. Non so se avete mai avuto l'esperienza di andare su a Brunate, vedere nella vallata cos'è il San Martino visto dall'alto, è impressionante, è una città nella città. E io ho fatto invece la mia tesi triennale proprio sul tema del manicomio come istituzione, e la metafora straordinaria era questa, cioè il San Martino era la soffitta dove la città rinchiudeva quello che non voleva vedere, stava lì, prendeva la sua polvere e ci si poteva tranquillamente dimenticare. E poi è carino anche questo parallelismo, perché il manicomio è come se fosse una città murata, e Como è una città murata, di conseguenza è come se si potesse per certi diversi leggere questa contrapposizione. E non, secondo me non a caso è un luogo che è, innanzitutto, per gran parte ormai compromesso e quindi non più riqualificabile.
Sì.
Ma soprattutto non è stato mai coinvolto in un serio progetto di riqualifica. È stato spostato qualche ufficio dell'ASL, ma niente di significativo. Però è un esempio di come certi luoghi forse siano davvero impossibili, nonostante le possibilità, nonostante gli spazi, nonostante la metratura, nonostante le grandi opportunità che offre uno spazio del genere, sia per i servizi, sia per per le case popolari, cioè, uno può immaginarsi qualsiasi cosa, però per la storia che ha, come si fa a non pensare di buttare giù tutto per un certo verso? Cioè, come se la loro storia li costringesse, li vincolasse, e questo lo vedo per la Casa del Fascio, questo lo vedo moltissimo per il Volta, perché il Volta non sarebbe la stessa cosa.
No.
Così come San Martino probabilmente è condannato dalla sua storia, sì, più che problema, dai limiti dell'incapacità di progettare, di rivedere gli spazi.
Il problema lì sta appunto nella simbolizzazione del luogo, perché appunto è un po' bloccato San Martino, perché non ha modo di essere, non c'è un... Io credo che non ci sia neanche veramente una possibilità di riprogettazione. Proprio perché ormai è diventato un simbolo, che è uno dei motivi per cui spesso delle case degli autori, ma anche tantissime altre cose, si decide di farne un museo, perché è effettivamente l'unica funzione che può dare voce a quel simbolo, che può dare un senso a quel simbolo, che infatti è un cruccio assurdo, perché effettivamente è una struttura anche, proprio perché ha un significato storico, è testimone di un passaggio storico, lasciarlo lì mi fa sempre venire il magone, perché potrebbe tranquillamente essere trasformato appunto nel pezzo di storia che quello rappresenta. Io credo che la difficoltà sia proprio questa, mentre sono più ottimista per una struttura come il Volta. Perché è vero, se sposti la scuola, poi la scuola cambia anche l'impatto sociale, cambia anche l'impatto personale, dici, non vado più in quella bella struttura classica da convento, e bisogna cambiare i molti anni.
Il professore,
sì, assolutamente. Però nel momento in cui venisse riprogettato il Volta, riproponendolo come... un altro luogo di culto, comunque come adibito con una funzione simile, riuscirebbe ancora ad avere un senso. Invece per quanto riguarda San Martino, io penso che l'unico senso possibile sia un museo storico.
Ma anche sì. Perché anche nel parlato tutti coloro che si riferiscono poi a quell'edificio lo chiamano il manicomio, cioè non è proprio cambiata la sua identità, quindi è un simbolo molto molto forte.
Anche perché non c'è stato nulla per cambiarla, è chiuso nel 90, è rimasto chiuso dal 98, di conseguenza è rimasto tutto esattamente come era 20 anni fa. Sono stati tolti gli archivi, sono finiti a Parma. E...
Ma infatti a me spaventa molto la riprogettazione degli OPG, perché sono tutte strutture comunque detentive, come le riprogettiamo, no? Soprattutto considerando lo stigma sociale che appunto influisce su San Martino, ma su tutto questo genere di strutture, che è quello della malattia mentale, no? Come? Perché il problema è anche riuscire ad avere l'impatto sociale giusto, perché anche con una logica, perché in un OPG, in una struttura di OPG oggi non possiamo pensare di metterci una scuola, ci viene fuori la rivoluzione proprio per il significato che ha avuto quella struttura.
Per quanto di smentirla, Silvia, io ho lavorato San Martino e ho lavorato per 2 anni e mezzo all'ospedale psichiatrico Mambello Inviate. Sì. E lì invece c'erano proprio delle scuole, c'erano delle scuole tipo istituti professionali, istituti tecnici, quindi pronto di smentirla. Però rispondere alla questione che pone Gianfranco, a parte che il nostro amico Gianfranco Giudice ha scritto un libro bellissimo sul amico di come abbiamo presentato, abbiamo discusso in più occasioni, magari potrebbe essere interessante dire a Gianfranco Giudice di portare un suo contributo su questo. Però credo che il punto sulla, diciamo, comunicazione architettonica sia fondamentale. Che cos'è in fondo l'architettura per la psicanalisi? Il sembiante, il concetto del semblante, no? Cioè cos'è il sembiante? Ciò che non è reale. È ciò che non è reale. Il sembiante vale sia a livello dell'architettura, sia a livello del corpo, sia a livello del look, no? Il look è una forma del semblante, no? Il look è un modo di dire, il semblante francese. Cioè se uno si presenta, non so, in un ruolo con giacca e cravatta, ha un certo sembiante. Se si presenta con pantaloncini corti, ha un altro sembiante, no? Cioè, allora, la questione che secondo me lei solleva è, visto che c'è una tendenza dell'arte contemporanea ad andare più verso il reale, se ora anche l'architettura ha questa caratteristica di andare più verso il reale e un po' meno verso il sembiante. Il sembiante è simbolico, immaginare la storia, la memoria sono il sembiante. Forse c'è una tendenza di questo tipo, no? Andare più verso il reale e dunque, come l'esempio di Ikea, no? Che faceva prima Silvia, l'esempio di Ikea è un tipo di architettura molto reale, no? Cioè anche gli oggetti sono molto reali, l'importante è la funzionalità, non è tanto il messaggio che veicolano. No? Che poi hanno sua efficacia, perché molti hanno preso il loro primo appartamento grazie a Ikea, hanno andato con Ikea, lo studio, no? Molti colleghi il primo studio l'hanno fatto come? Arredandolo con Ikea. I mobili di Ikea. Però c'è una questione di funzionalità e meno di comunicazione, no? L'aspetto comunicativo, l'aspetto storico, di memoria, di messaggio, c'è meno, c'è di più l'aspetto di versione reale. Il razionalismo aveva anche questa caratteristica, cioè, visto che siamo in una città del razionalismo, il razionalismo aveva anche questa caratteristica, quello che lei diceva, la trasparenza, no? La glasnost ante litteram, no? Questa glasnost ante litteram, no? Per esempio sui 5 stelle parlano sempre della trasparenza, tutto deve essere fatto in streaming, tutto deve essere trasparente, tutto deve essere visto, e vuole andare verso il reale, no? Cioè qualcosa che va verso il reale, e infatti questo lo vediamo nella clinica, c'è un esempio della campagna del seminario 10, la paziente che dice sono sempre vista. Laddove non c'è spazio per non essere visti, è proprio l'esempio eclatante della persecutorietà, no? Infatti c'è qualcosa di persecutorio nell'architettura fascista, no? Il razionalismo che era molto collegato col fascismo, poi certo ricondurre il razionalismo a quello tout court, no. Poi un'altra cosa invece, rispetto agli edifici, io avevo contribuito a scrivere il programma dell'attuale amministrazione.